Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Sestri Levante, dove abbiamo in linea Manfredi Vinassa De Regni. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Manfredi.
Buonasera Dario, buonasera a tutti.
Ecco Manfredi, diciamo che la cronaca di questi giorni ci ricorda che il 6 giugno 1944, esattamente 78 anni fa, c'è stato il famoso D-Day, ovvero ricorre l'anniversario dello sbarco in Normandia. Quale occasione migliore di questa per parlare di questo argomento della storia, con te che hai scritto numerosi libri inerenti il radioascolto, ti sei occupato molto di radioascolto, di CB anche, in qualche senso anche di tecniche di radioascolto, anche per ricordare, diciamo, come in un certo senso la radio in quegli anni rappresentò un elemento di nuova tecnologia che fu impiegato anche per vincere la guerra, sia perché fu il primo momento in cui si cominciò a parlare di guerra delle onde, no? Proprio per la guerra sulle onde a livello di broadcasting, perché c'erano da una parte le radio nazifasciste sia della Germania che dell'Italia, e dall'altra parte c'era la voce dell'America, BBC e Radio Canada, nonché anche Radio Mosca, e sia perché poi all'atto pratico la radio che cominciava a essere trasportabile veniva utilizzata anche dalle stesse truppe. E infine, diciamo, aggiungiamolo anche nel finire del conflitto mondiale, anche lo sviluppo del radar, quindi sempre delle onde radio, diedero un contributo notevole, diciamo, alla vittoria finale della Seconda Guerra Mondiale.
E certo, tutte queste cose poi hanno un denominatore comune, che è quello italiano, che è Marconi, perché se ci fosse stato lui queste cose non c'erano. E allora quando ci ascoltava, anzi io non ascoltavo, non ero ancora nato, sono nato 2 o 3 anni dopo, ma quando sentivo boom boom boom, che era Radio Londra, che mio papà e tutti mi raccontavano, era una roba spaventosa e mitica, la sera di nascosto ad ascoltare i messaggi che arrivavano dalle radio libere, che era poi Radio Londra, poi la voce dell'America, Govoritmo Scuja, anche quello.
Ecco, questa è una cosa che io dico sempre, perché quelli della nostra generazione, per quanto riguarda l'argomento della Seconda Guerra Mondiale, anche se non l'abbiamo vissuta in prima persona, siamo comunque dei testimoni indiretti, perché abbiamo avuto i nostri genitori che ci hanno tramandato i discorsi, i racconti. No?
Esattamente questo, non solo tramandate e raccontate, ma ci ha lasciato anche delle radio bellissime, che io ne ho un paio in cantina, che sono ancora quelle di mio nonno, quindi figurati, mio nonno, poi mio papà, eccetera. Ma poi tu parli anche dei trasmettitori, c'erano, e poi li abbiamo comprati anche nei mercatini, c'erano dei BC-636, tutte quelle anche portatili che erano quelli utilizzati nell'ultima guerra, ed erano strumenti formidabili, con le valvole, con le loro batterie, eccetera, che funzionavano, roba incredibile. Una volta ne abbiamo acceso uno, avevo comprato un mercatino lì a Sinigaglia a Milano, un lago, da un lato del lago, per vedere se trasmetteva ancora e vedere se faceva 1, 2, 3 chilometri.
E diciamo che quel periodo della storia ci riporta alla mente tanti ricordi, no? Addirittura non solo la radio portatile, ma la radio a galena, a cui praticamente noi tutti ci avviciniamo, i nostri diciamo genitori si avvicinavano per ascoltare Radio Londra, addirittura le radio costruite nei lager.
Sì, sì.
E quindi diciamo che a noi ci sono stati tramandati questi racconti, no?
Sì, ma non solo, voi avete fatto anche gli esperimenti, me lo ricordo, con la patata, si prendeva una patata, poi si infilavano dei diodi con una cuffia e di colpo poveri cristi, questi qui dei lager ascoltavano, riuscivano ad ascoltare con questi sistemi, è una roba incredibile.
E che quindi diciamo intorno a questo mondo gli ascoltatori che ci seguono magari non lo sanno, ruota un interesse esagerato, diciamo, perché c'è addirittura un'associazione radio d'epoca di persone che sono appassionati, no? Di collezionisti di apparecchiature radio d'epoca. Penso che anche tu avrai frequentato i vari mercatini, Manfredi.
Certo, come no, e poi c'erano i surplus, gli avanzi della guerra, anche quelli bellissimi, gli apparati incredibili. Poi alcuni li compri, li metti a posto, poi li rivendi, c'è tutto un mercato dietro. Giustamente ci sono due o tre associazioni, l'AIRE e altre associazioni, che coltivano questo hobby delle auto, delle radio d'epoca, che è incredibile.
Eh sì, è un mondo, diciamo che è quasi la ragione d'essere per quanto riguarda le tante fiere per radioamatore che sono che si svolgono un po' su tutta la penisola, no? Quando si va a queste fiere o si trova il surplus, gli apparecchi radio d'epoca, addirittura il surplus militare, no? È capitato,
certo,
di vedere le radio che manco mai erano alloggiate in un carro armato nazista, no? Che erano,
certo,
dei veri e propri,
certo,
gioielli, no?
Certo, certo. E quindi posso ben capire la passione. E tornando al D-Day, tutte queste cose ricordano quel famoso sbarco. Ma se non ci fosse stato Churchill, prima Marconi, poi se non ci fosse stato Churchill, Tosto e tutti i pescatori, pescherecci, c'era di tutto, guarda, sul canale per lo sbarco. Quindi
anche tu personalmente hai fatto, abbiamo detto che tu hai scritto numerosi libri, ma anche tu personalmente hai fatto delle considerazioni tue personali su quanto abbia inciso l'uso della radio in quel periodo storico?
Certo, è stato essenziale, assolutamente essenziale. Io avevo una signora qui, un'amica di famiglia, che lei faceva staffetta partigiana, passava di là, perché era donna in bicicletta, aveva la sua radiolina nascosta, prendeva le notizie e le trasmetteva dall'altro lato quando c'è stata l'avanzata degli americani. Tutto era tutto basato sulla radio, una roba incredibile, una roba veramente incredibile. Se non ci fosse stata la radio, chissà quanti anni avremmo dovuto aspettare prima di essere liberi, di tornare liberi.
Vabbè, certo. Parliamo di un episodio, il D-Day, avvenuto 78 anni fa, e non a caso mi hai citato i partigiani che spesso in numerose occasioni proprio queste radio costruite in America o in Inghilterra venivano paracadutate addirittura ai partigiani, venivano regalate ai partigiani per poter praticamente ascoltare i messaggi, no, che arrivavano da Londra, dagli Stati Uniti o cose del genere.
Certo, arrivavano con gli aerei e li paracadutavano le montagne qui per i nostri partigiani, e poi dopo li utilizzavano. Ovviamente poi c'era anche la guerra sull'etere, poi c'era il jamming, per cui la BBC, c'erano le emittenti naziste, invece cercavano di disturbare per non far sentire, però tu spostavi un po' di frequenza, cercavi di lavorare, almeno così mi raccontava mio nonno.
Il famoso pulmino della Gestapo con il radiogoniometro per individuare le radio clandestine, che erano le radio partigiane, che trasmettevano di nascosto, no? Perché...
Ah sì, quello era micidiale, perché quello lì andava proprio con il radiogoniometro e beccava il punto esatto da dove trasmettevano i partigiani.
Questo radiogoniometro alla fine non era altro che come quelle odierne che noi usiamo, il loop per le onde medie, perché era molto preciso, tuttora è molto preciso, perché tu usando il loop per l'onda media riesci a separare una stazione dall'altra, no?
Certo, poi vedi il segnale da dove arriva, poi fai un po' di radiogonometria sulla mappa e riesci ad arrivare al punto dove c'è l'emittente. A noi era successo quando abbiamo fatto le prime trasmissioni per le radio private, il tempo in cui era proibito, e c'era l'escoposta a Milano che andava in giro col suo pulmino, due pulmini, radiogonometravano, vieni di là, tac, e trovava la strada. A parte che poi noi eravamo così coglioni che parlavamo anche come CB alla sera alla radio, e quindi era facilissimo capire chi eravamo come pirati.
Era un po' come la Gestapo in un certo senso.
Esatto. Il famoso geometra Barbone si chiamava, che era una bravissima persona, però era lui il capo delle scoposte e lui ci beccava tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, Manfredi Minassa De Regnin, in collegamento da Sestri Levante, dicevamo, tu hai scritto diversi libri per quanto riguarda il radioascolto, il CB, ti sei mai, diciamo, interessato a, diciamo, che ne so, libri della storia della radio, hai mai seguito con passione questi argomenti?
No, sulla storia proprio non tanto, non mi è ferrato. Ultimamente poi invece mi sono girato a fare libri di cucina. Da quando sono in pensione sono qui, mi spignato, faccio disco. Ne ho fatto uno che si chiama La cucina antisociale, Antisocial Cookbook, perché mi sono sbizzarrito, fagioli, cipolle, aglio, tutto già.
Ah, benissimo, è come Gioacchino Rossini. Tu sai che Gioacchino Rossini, esatto, mentre scriveva opere liriche commissionate da San Carlo, a un certo punto si fermava e cominciava a cucinare. Diciamo che questa è una delle cose che mette in comune le persone creative, no? Il cucinare, scrivere.
Esatto, proprio la parola è creatività. Infatti poi però adesso allora ho fatto un altro invece la cucina facile, che si chiama il Easy Cookbook, e allora è il patè in un minuto e altre meraviglie. Allora tutte ricettine veloci, non puzzano, si fanno in fretta, quello che c'è nel frigo prende, e mi sono divertito, ecco.
Ecco, sempre la stessa casa editrice, perché tu hai scritto sotto etichetta Mondadori, penso che anche questa?
Sì, no, questi sono per la Sandit, sai che è tra la casa editrice che pubblica i libri di radio.
La Sandit, però, è presente quasi a tutte le fiere per Radio Amatori.
Tutte le fiere, con le loro bancarelle. E loro, oltre ai libri della radio, ho visto che avevano una collana di cucina, gli ho detto, ma io avevo questa intenzione, ma scrivo. E allora ho scritto.
Ecco, giusto per concludere questa nostra chiacchierata, cosa vogliamo aggiungere riguardo questa speciale ricorrenza dei 78 anni del D-Day?
Mi sarebbe piacere che i giovani, i ragazzi, ci mettessero un po' con la testa a pensare a queste cose e andare a cercarsi tanto su internet e tutto, e a rileggersi tutti i travagli, tutti i casini che ci sono stati, che poi permettono oggi di qui, almeno qua in Europa, di vivere così liberi.
Forse oggi può far sorridere che una cosa così semplice come la radio abbia potuto influire così tanto, diciamo, no? In una guerra come quella, mentre oggi magari stiamo parlando di Ucraina e si parla di sviluppare missili ultrasonici.
La semplicità, quindi so simple, radio so good, quindi è una roba di un... parte, vabbè, povero, il bravissimo Marconi che l'ha inventato, ma è una roba di una semplicità, però permetteva di comunicare. E se oggi poi c'è internet, queste cellulari, queste cose, insomma, alla fine viene tutto da là.
Allora, dall'altro capo del telefono, da Sestri Levante, Manfredi Minassa De Regni, ti ringraziamo per questa per la tua pazienza, per questa improvvisata, di averti fatto partecipare a questa trasmissione. Non abbiamo organizzato praticamente nulla. Ti ringraziamo e speriamo di risentirti quanto prima.
Presto, bene, buona serata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La notizia non è del tutto fresca, risale infatti al 31 maggio scorso. La Russia sta valutando l'uso di criptovalute per transazioni e pagamenti internazionali. Secondo un rapporto della Interfax, ripreso da Reuters Online, il Ministero delle Finanze sta considerando la possibilità di utilizzare risorse digitali per gli accordi transfrontalieri, poiché il paese ha attualmente un accesso limitato ai sistemi di pagamento tradizionali a causa delle sanzioni. In Russia la produzione di criptovalute assorbe oggi oltre il 2% del consumo elettrico nazionale, un quantitativo enorme, superiore rispetto a quello attribuito all'industria dell'agricoltura. L'idea di utilizzare le valute digitali nelle transazioni internazionali è in fase di discussione, ha affermato Ivan Kebesko, capo del Dipartimento di Politica Finanziaria del Ministero delle Finanze. I funzionari russi attualmente stanno cercando di capire come regolamentare il mercato crittografico del paese e l'uso delle valute digitali con il Ministero delle Finanze, contrario alle richieste della banca centrale per un divieto totale. Il conio di criptovalute, in gergo si chiama mining, rientra in una zona grigia nel paese, non è vietato, ma non è nemmeno regolamentato. Dopo la guerra il tasso di produzione è sceso al 4,55%, ponendo il paese dietro a Kazakistan, Cina e Stati Uniti. Questo secondo i dati riportati dall'ultimo rapporto del Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Secondo il Global Smartwatch Model Tracker pubblicato dall'agenzia Counterpoint Research, il settore ha visto un incremento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2021. A dominare sono ancora i principali marchi, Apple e Samsung, anche se brand come Xiaomi sono stati in grado di ampliare la loro fetta, ottenendo un più 70% su base annua. Nonostante una flessione del 25% sull'ultimo trimestre del 2021, Xiaomi ha ottenuto buoni risultati derivanti dai prodotti di fascia bassa, sotto i $100. Sebbene il mercato globale degli smartwatch abbia registrato una crescita ridotta nel 2020 a causa dell'impatto della pandemia, ha continuato a performare bene sin dall'inizio del 2021. Apple ha rappresentato più di un terzo delle spedizioni totali dell'anno scorso e sta aumentando ulteriormente la sua influenza con una quota di mercato del 36% nel primo trimestre di quest'anno. L'elevata fedeltà al marchio degli utenti iPhone è uno dei fattori di successo dell'Apple Watch. Questa popolarità sembra essere maggiore tra le giovani generazioni, rendendo Apple un leader di mercato insostituibile. Riteniamo che la quota di mercato di Apple aumenterà ulteriormente entro la fine del 2022. Samsung ha consolidato il secondo posto con un aumento delle spedizioni del 45%. Seguono Huawei, Xiaomi, Garmin. Scavando nel codice dell'ultima beta di WhatsApp per Android, il sito specializzato Wabeta Info ha scoperto che il team di sviluppo sta lavorando proprio all'introduzione di un pulsante che consente di modificare i messaggi WhatsApp dopo averli inviati. Al momento non è chiaro quando la funzione verrà implementata, se ne parla dal 2017, ma da uno screenshot pubblicato sul sito si capisce come potrebbe funzionare. Si clicca sul messaggio che si vuole correggere in modo da selezionarlo, poi si fa clic sul menu a tre punti e poi sulla funzione Edit, che probabilmente in italiano si tradurrà in modifica. Dalla foto non si capisce se ci sarà una finestra temporale per la modifica e se i messaggi modificati saranno in qualche modo evidenziati. Microsoft ha presentato il suo nuovo ramo di prodotti per la sicurezza informatica, con soluzioni di identità e accesso, denominato Microsoft Entra. Microsoft lancia Entra per la gestione dell'identità online, un pacchetto di soluzioni e software per garantire accesso sicuro alle reti. Per Messenger, arriva la scheda chiamate su iOS e Android. L'obiettivo è spingere le persone a usare l'app per telefonare. La sezione terrà traccia di ogni chiamata effettuata o ricevuta nell'app e renderà più semplice usare il client per entrare in contatto con i propri amici, quasi come su WhatsApp. L'idea di Meta è infatti quella di spingere le persone a utilizzare maggiormente Messenger per telefonare, al di là delle funzionalità di chat testuale. Secondo il gruppo, negli ultimi due anni, complice anche la pandemia, sia le chiamate audio che quelle video su Messenger sono aumentate del 40%, con 300 milioni di telefonate effettuate ogni giorno. L'app ha introdotto per la prima volta le chiamate vocali nel 2013 e, con la scheda odierna dedicata, compie un ulteriore passo in avanti come app di comunicazione completo. Nel settore delle app di messaggistica gratuite, Messenger ha una lunga lista di concorrenti, tra cui Google Voice, Viber, Signal e la stessa WhatsApp che Meta ha acquistato nel 2014. Tra le tante, Messenger rimane una delle poche, oltre a FaceTime di Apple, a non richiedere un numero di telefono in fase di registrazione per funzionare. C'è tuttavia da notare che proprio alcuni mesi fa, l'app è stata presa di mira dagli hacker con il lancio di un messaggio mascherato come link a YouTube. Dunque è sempre bene aggiornarla tramite il Play Store.
Amici siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.